Uno dei pericoli più gravi nella vita spirituale si chiama assuefazione. Che cos'è l'assuefazione? Ve lo spiego con un esempio. Vi piace il miele?
Sì.
Ne mangiate un cucchiaio, due, poi dopo vi dà una specie di nausea, vero? È la stessa cosa nella vita spirituale. Nella vita spirituale tu scopri qualcosa di bello, resti affascinato, lo segui e dopo il rischio qual è? Insomma, va bene, ho capito adesso, no? E allora uno tende ad abbassare il tono e incomincia a immettersi nelle cose, diciamo così, più usuali, quelle che sono maggiormente legate al suo limite. E così la vita spirituale, che parte dall'alto, un po' alla volta scende, i gradinetti, sempre un pochino alla volta, poi dopo si arriva alla assuefazione, no? Si ascoltano certe cose, si capiscono, sì, però ormai sono entrate all'interno di un circolo e si ripetono, no? Pensate alla ruota di un mulino, quelli vecchi, no? Che ricevevano l'acqua, giravano. Ecco, quindi nella vita spirituale uno dei problemi più delicati è proprio questo, la assuefazione. Che cos'è che impedisce la sua attuazione? Cioè, che cos'è che permette di accorgersi di questo e di camminare? È imparare a capire che noi siamo sempre all'inizio. Cioè, noi diamo poco consistenza all'inizio. Vale a dire, al primo scatto, all'accendino. Tu puoi avere lì una bella cucina, no? Voi donne che avete una bella cucina, perfetto, funziona. Ma se vi manca l'accendino, potete soffiare finché volete, potete. L'inizio è sempre dall'accendino, cioè è necessario la scintilla elettrica, come si usa oggi, l'elettropiezoelettrico, o l'accendino normale, o fiammifero. Allora, nella vita spirituale bisogna rendersi sempre conto che tu sei all'inizio. Per esempio, noi diciamo il rosario, sono 50 Ave Marie. Io sono convinto che nessuno di noi riesce a mantenere l'attenzione fino alla fine, vero? È normale. No, perché basta un refolo di vento, un fiato, il passaggio di una persona che immediatamente la fantasia va altrove. Ma il momento successivo, quando ti accorgi di essere andato in pallone, il momento successivo è il momento buono, perché ricomincia. Quindi noi dobbiamo imparare a sapere che per vincere questa forma di assuefazione, per cui le onde sono sempre tutte uguali, no? Per poter dargli uno slancio bisogna capire e mettersi in questa attenzione dall'inizio. Quello che noi adesso vi dirò è l'inizio. Va bene, abbiamo già detto tante cose, ma adesso è l'inizio. Soltanto così si vive bene. E questo vale per la vita spirituale, ma vale per tutta la vita. Vale per i rapporti con le persone, vale per gli impegni di vita, per il lavoro, per chi lavora ancora, perché ogni mattina è diverso dalla mattina precedente. Perché stasera farete da mangiare, ma è diverso da come l'avete fatto ieri. Quindi dobbiamo imparare a capire questo, a mio parere, ve lo suggerisco perché io lo adotto, no? Anche perché molte volte noi nella nostra vita ci fermiamo a ripensare quello che è stato, piagnucoliamo su quello che è stato, perdiamo il tempo a piagnucolare su quello che non c'è stato, avrei dovuto, avrei potuto, non ci ho messo la mia buona volontà, e avanti, e uno, e questo è il sistema del diavolo. Perché il diavolo furbescamente ti porta via l'attenzione e te la mette sulle cose che non ci sono più, perché il passato è passato, non c'è più. E la tua mente, che è limitata, quindi che resta assorbita da qualche cosa, resta assorbita sul passato oppure su quello che non c'è, cioè sul futuro. E il presente, voilà, lui se l'è mangiato. Ecco, quindi è un'attitudine questa, che così mentre scendevo, mentre pensavo a me che dovevo parlare, dicevo di nuovo da capo e ricominciamo, perché è anche una bella fatica ricominciare a dire delle cose che hai già detto mille volte, che no? E voi la stessa cosa, ascoltate delle cose che probabilmente avete già sentito, no? Quindi è come se lo smalto della novità venisse in qualche modo a mancare. E allora che cosa è che bisogna fare? Ecco, allora bisogna porre l'attenzione adesso, in questo momento, che cosa mi sta dicendo il buon Dio? In questi esercizi che cosa mi sta chiedendo? Me lo siete chiesto? Non lo so, ma chiedetelo. Che cosa mi sta chiedendo? Ma probabilmente, non so, dico io, vi sta chiedendo un pochino più di fervore nella fede, e vi sta chiedendo di guardare le prove della vita con uno sguardo un pochino più rasserenato, oppure vi sta chiedendo che nei rapporti che avete ci sia meno abitudine, ci sia uno sguardo più lieto, uno sguardo da festa, vi dicevo, dicevamo oggi nel Vangelo, no? Non da funerale. Forse vi sta chiedendo qualcosa di questo genere, io non lo so, ma ciascuno di noi sa quello che il buon Dio vi sta chiedendo. Perché l'inizio è così, ogni inizio, ogni momento è un inizio, si ricomincia. Allora, coraggio, allora riprendiamo il nostro discorso, quello che stavamo dicendo, guardando la Vergine Maria. Allora, riprendo brevemente il percorso fatto, se vi va, Allora, siamo partiti dicendo che Maria è all'interno della storia della salvezza. Abbiamo visto e portato degli esempi particolari, quelli della nostra storia del mondo moderno. Maria è intervenuta e continua a intervenire, no? Ecco, noi non dobbiamo restare affascinati semplicemente dalle, come dire, le apparizioni. La Madonna è apparsa, no? Perché di solito accade questo, no? Che si resta affascinati dal segno portentoso che accade. No, i segni dicono qualcosa, ci dicono qualcosa, ci aiutano a leggere la vita, a leggere la storia. E quindi Maria è all'interno della nostra storia e quindi sta parlando alla nostra umanità, no? Al di là di tutte le apparizioni o meno, ma a ciascuno di noi, Maria parla. Ecco, allora, dopo questo siamo entrati dentro nel punto centrale, più radicale. Ma Maria chi è? Ecco, Maria è la madre di Dio. Questo è il dogma fondamentale. E questo dogma vuol dire verità. Questa verità di fede è una verità che è strettamente collegata alla cristologia, cioè all'evento di Cristo. Perché Maria è madre di Dio perché ha dato carne umana al Figlio di Dio. E questo è... Quindi riconoscere Maria madre di Dio vuol dire riconoscere per sé la garanzia di questo disegno buono di Dio, di essere coinvolto con la nostra umanità. Il Figlio di Dio è coinvolto con la mia umanità, la nostra storia, è coinvolto. Per cui noi siamo all'interno di una storia di salvezza, una storia buona, una storia nella quale Dio fa di tutto per fare in maniera che la nostra libertà si consegni a questa storia che lui vuole creare, che ha come fine la familiarità con lui, ha come fine che noi abbiamo ad assimilare la consapevolezza di essere figli in quel figlio, che questo diventi cioè una familiarità, che Dio non sia semplicemente l'astratto a cui ci rivolgiamo in certi momenti, ma che abbiamo a sentirlo vivo nella carne, vivo nei fastidi, vivo nelle gioie della vita. Ecco, quindi questo è, possiamo dire, il punto centrale, e abbiamo allora percorso i vari dove è raccolto questo dato di verità di fede, e abbiamo preso in mano i testi canonici. Abbiamo visto Matteo, genealogia, adesso non so quale ripetere tutto, ovviamente, genealogia, il modo di narrare il suo sposalizio con Giuseppe. Poi abbiamo preso questa mattina in mano il Vangelo di Luca, l'annuncio dell'angelo a Maria, il modo con cui Maria ha reagito, che bello, genoito moi, che accada di me con gioia quello che tu vuoi, che accada di me. E così comincia a venire fuori la figura umana di Maria. La figura umana di Maria è di una donna che è consegnata al progetto di Dio sull'uomo. E quindi è contenta di lasciarsi condurre da Dio. No? Quindi sentite quanto è diverso dal sentirvi dire bisogna fare la volontà di Dio. Io quando sento queste parole mi viene mal di pancia. Perché è astratto. È astratto. È astratto. Invece, che cos'è concreto? È che io oggi non ho voglia di fare quello che sto facendo, ma il Signore mi chiama qua e sono contento di fare quello che sto facendo. Ecco come si fa la volontà di Dio. E questo non è più astratto. Va bene? Noi dobbiamo uscire da queste mentalità proprio lontane, cioè che riducono il cristianesimo a qualcosa che non, come dire, incide sulla carne, sulla concretezza della vita. Bene, e difatti Maria si consegna gioiosamente al disegno di Dio e deve passare attraverso la prova della fede. E abbiamo incominciato a vedere questa prova della fede. Prova della fede dove avviene? Il primo punto è dove Maria, che pure è madre, che ha a che fare con questo bambino che cresce, che è cresciuto nel suo seno. Posso immaginare cosa ha voluto dire. Umanamente io non ci ho mai provato, voi ci avete provato, ma deve essere qualcosa di piuttosto intrigante, no? Un altro che ha a che fare con te, e ha a che fare con te e comanda, no? Anche Maria è così, il bambino comanda in casa, e Maria si adatta, no? Si adatta. Inizialmente evidentemente è lei che guida il gioco, perché il bambino gli va dietro, gli dà da mangiare, lo cura, fa tutto quello che si fa con lui. E intanto ogni tanto gli sfiora il cervello, ma questo qui dove è venuto fuori? No? Gli salterà, io non lo so, ma me l'immagino, credo che se lo sarà posto più di una volta. E da buona ebrea dice, Dio ha voluto questo, e va bene che sia così. Poi però arriva il momento nel quale Gesù, fattosi grandicello, incomincia a distaccarsi dalla madre. Lì comincia qualcosa che in Maria, come in tutte le donne, mamme, allora questo figlio qua oramai va. E quindi il suo istinto materno di protezione è di cercarlo. E quando lo si è trovato si sente rispondere, ma scusate, non sapevate che io devo fare le cose del padre mio? Ah, sì, sì. E Maria, zitta, conservava queste cose, abbiamo detto stamattina, con un taglio dentro, ma conservava queste cose. E questi sono segnali che noi abbiamo nella rivelazione. E adesso siamo arrivati a questo punto, cioè a questo, diciamo, questo processo umanizzante di ogni figlio di donna, che consiste nel fatto che deve staccarsi, prendere le distanze dalla propria madre. E nel Vangelo abbiamo dei segnali di questo che sta avvenendo, di questo distanziamento, no? Il figlio deve fare la sua strada e quindi, anche se questo può turbare gli affetti naturali, insomma, la madre deve avere il coraggio di lasciarlo andare. E allora noi prendiamo il Vangelo di Marco e c'è un segnale di questo passaggio. Siamo al capitolo 3 del Vangelo di Marco e che cosa capita in questo Vangelo? Il Vangelo di Marco intanto entra dentro subito nella vita pubblica di Gesù, quindi non ha il racconto dell'infanzia. E presenta Gesù che predica nel suo paese natale, i suoi discepoli e la gente che lo ascolta gli dicono: ma chi è questo qua? Insomma, è figlio di Giuseppe, viene a dirci adesso si è rivelata la profezia di Isaia per cui si propone di essere il Messia, e subito lo presero e lo portarono sul ciglio del monte per buttarlo giù. Bei paesani, no? E allora a questo punto Gesù lascia Nazareth e trova un posto di missionarietà più tranquillo e si chiama Cafarnao. Cafarnao è un luogo di incontro delle strade che vengono dal nord e che vanno verso il Mediterraneo. E quindi è un luogo di commerci, di passaggi, dove Gesù può incontrare tanta gente, no? E quindi Gesù si va a impiantare lì. Siamo in Galilea, e incomincia a compiere gesti miracolosi, portentosi, e la gente comincia ad accalcarsi, ad andargli dietro. Insomma, che cos'è che sta avvenendo? Arriva la voce persino in Giudea, e quindi i sacerdoti, i detentori, diciamo così, dell'ordine religioso, mandano una delegazione per vedere cosa sta capitando in Galilea, perché si era diffusa la voce di questo maestro Messia, che si dice Messia a Nazareth, e che comincia a compiere miracoli. Lo mandano a cercare, vanno a vedere che cosa sta capitando. Bene, allora sentiamo. Siamo a Cafarnao, dunque. Gesù ha chiamato un gruppetto di discepoli intorno a sé e dice Marco li istituisce come suoi 12 apostoli. E al versetto 20 dice: entrò in una casa e si radunò attorno a lui molta folla, al punto che non potevano neppure prendere cibo. Quindi c'è un fascino incredibile. Gli esegeti chiamano questo periodo di Gesù la primavera galilaica, cioè è stato un momento di grande entusiasmo intorno a Gesù. Siamo agli inizi della sua vita pubblica. Non riuscivano nemmeno a prendere cibo. Provate a pensare, cioè, mangiare però è necessario. Allora, i suoi, chi sono i suoi? Sono i suoi familiari. Sono quelli del suo clan, diciamo così, perché per noi familiari vuol dire padre, madre e figlio, ma per gli antichi e anche per le popolazioni più primitive ancora oggi non è la famiglia ristretta quella che conta, ma è il clan, zii, parenti, tutti, no? Tutti. Allora i suoi, quindi quelli del suo clan, quando sentono questo vociferare intorno a Gesù, dice il Vangelo, uscirono per andare a prenderlo. E poi aggiunge, perché dicevano? È fuori di senno. Ma provate a pensare. Le fiore da co, dice la Milano, le fiore da co, hanno timore che stia capitando qualche cosa. E difatti, subito dopo, subentrano proprio gli scribi che erano discesi da Gerusalemme e dicevano: costui è posseduto da Beelzebul e scaccia i demoni per mezzo di lui. Quindi si stava creando la voce che i miracoli, i gesti portentosi che Gesù stava facendo erano dovuti alla presenza del demonio. È per questo che allora i familiari, il suo clan, comincia ad avere timore. E fra questi c'è anche la Madonna, evidentemente. E vanno, probabilmente capiterà anche proprio da Maria, vanno a vedere cosa capita. Vabbè, poi c'è questa diatriba tra Gesù e i giudei, e alla fine giunsero sua madre, eccola qua, quindi c'è Maria, e i suoi fratelli. I fratelli non sono semplicemente, non sono i fratelli come noi intendiamo, cioè i fratelli di carne, ma sono quelli della cerchia del clan, quindi zii, cugini, eccetera. Quindi quando qualcheduno un po' cretino, no, come i testimoni dicevano, pace all'anima loro, dicono, Gesù non era mica figlio unico, c'erano anche degli altri fratelli, non riescono, non sanno leggere. Quindi giunsero sua madre e i suoi fratelli, e stando fuori, perché avevano un po' di timore, stando fuori, e beh, scusate, c'erano lì gli intellettuali dell'epoca, che stavano facendo una bella diatriba nei confronti di Gesù, se sei indemoniato. Allora, stando fuori, lo mandarono a chiamare. Tutto intorno era seduta la folla e gli dissero: ecco, tua madre, i tuoi fratelli, le tue sorelle sono fuori e ti cercano. Uno, come dire, senti, ti togliamo d'impiccio, perché questa storia qua, di questi che ti stanno accusando, adesso è arrivato tua madre, i tuoi fratelli e tue sorelle, hai la scusa buona per mollarli lì e uscire fuori dall'impiccio in cui ti trovi. Ma egli rispose loro: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? E girando lo sguardo su quelli che gli stavano intorno, disse: ecco mia madre, ecco i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello, sorella e madre. E qui siamo di fronte a un messaggio di rottura. Cioè, qui Gesù, insomma, non riconosce più sua madre e quella del suo clan, no? È un momento in cui sta nascendo qualcosa di nuovo. Sta nascendo un nuovo modo di stare dentro al mondo, non più quello generato dalla carne, dal sangue, ma quello che è generato dalla volontà di Dio, quindi che è generato dalla fede. E sostanzialmente qui Maria si trova a dover esercitare la sua fede, a doversi consegnare a questo modo diverso, di guardare Gesù. E Maria sta camminando nella fede, sta imparando a riconoscere che quel figlio che è stato generato in lei sta compiendo la sua missione, quindi comincia a mostrarsi come colui che deve compiere la volontà del Padre. Ecco, e possiamo dire che da una parte, no, vediamo come Maria compie il suo ufficio di madre naturale, che è quello di proteggere il figlio. E quindi va incontro e cerca di dissuaderlo e di dire, ma senti, lascia perdere, vieni a casa, no? Quindi segui il suo istinto materno per sottrarre il figlio dal pericolo, no? È normale. Ma notate che questa azione di Maria è per preservare proprio il mistero e quella vita preziosa che Dio gli aveva consegnato, no? Quindi lei sta facendo veramente una cosa buona, no? Ma Gesù invece introduce, come vi dicevo, appunto una rottura e quindi introduce che c'è un modo diverso di essere padre, madre, fratelli e sorelle. E cioè è necessario diventare discepoli. E qui i sinottici in qualche maniera lasciano in sospeso la figura di Maria. Non ne parlano più. Invece chi ne comincia a parlarne ancora è il Vangelo di Giovanni. E il Vangelo di Giovanni, proprio nelle prime pagine, incomincia con il racconto delle nozze di Cana, dove la figura di Maria è centrale. E che cosa viene fuori da questo racconto e da tutto l'incontro di Giovanni? Innanzitutto vi faccio una piccola osservazione. C'è una cosa interessante ed è questa, che nel racconto delle nozze di Cana, che è capitolo secondo del Vangelo, c'è questa parola, donna, rivolta a Maria, dopo lo vedremo meglio, gynae in greco, donna, che c'è tra me e te? Quando Maria gli domanda, gli dice non hanno più vino, e Gesù risponde, donna, che c'è tra me e te? E poi vi spiego. Però quello che voglio farvi notare è che questo termine, gynae, donna, si avrà ancora, ditemelo voi, bravissimi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono due racconti che Giovanni dice, attenzione, questi due racconti sono paritetici. Cioè questi due racconti sono legati tra di loro. Notate una cosa, in tutta la letteratura antica mai un figlio chiama la propria madre con questo titolo, donna, ma sempre lo chiama mater, madre. Perché? Perché la figura della madre deve trasfigurarsi nella figura femminile, cioè che è quella figura universale che deve essere capace di trasfondere l'affettività nella fede. E il credente deve diventare colui che si lascia plasmare dal mondo femminile in senso affettivo. Perché non basta semplicemente sapere con la testa la verità della fede, bisogna introiettarla affettivamente. Senti, il valore della donna è questo. E voi dovreste capirlo, perché ai figli non gli avete insegnato soltanto la buona educazione, gli avete trasmesso il gusto della buona educazione, che è una cosa diversa, o no? Perché questo è il compito tipicamente femminile, cioè di trasmettere le verità per osmosi. Sapete cos'è l'osmosi? Il passaggio, è un passaggio attraverso un filtro, no? Passa, il mondo femminile è proprio questa capacità di trasmettere per via osmotica la verità delle cose, la verità del mondo, la verità di Dio. Quindi Maria, Giovanni, utilizza la sua figura, siamo in un Vangelo diverso dai sinottici. I sinottici sono più preoccupati di raccontare i fatti. Giovanni invece prende i fatti e li utilizza in chiave simbolica, cioè per insegnare il messaggio che c'è sotto in quei fatti. Bene, allora siamo arrivati al punto in cui Giovanni vuole presentare Maria come la madre spirituale dei credenti, la madre nello spirito, colei che genera i credenti alla fede. Ed è per questo motivo che la chiamiamo Maria, madre della
Chiesa.
Bravissima, così vi svegliate. Madre della Chiesa, eh? Ma per questo motivo, perché Maria è madre dei credenti ed è Giovanni che lo fa vedere questo passaggio. Non più madre soltanto di Dio e di Gesù, figlio di Dio, ma diventa madre anche dei credenti, dei discepoli. Ed è per questo che il popolo cristiano spontaneamente la prega, ed è per questo che il popolo cristiano la sente vicina. Perché il popolo cristiano non è un popolo di intellettuali. Gli intellettuali stanno nella loro... Adesso me ne dico una bella. Nel Magnificat cosa si dice? Ha disperso i superbi nei pensieri dei loro cuori. Un parroco del Cuneese aveva tradotto tutto il Nuovo Testamento in piemontese. Quando è arrivato a dover tradurre ha disperso i superbi nei pensieri dei loro cuori, sapete come li ha chiamati? Li ha chiamati Caganiule. Caganiule. Caganuvole. Ma non siete piemontesi? Io non sono piemontese. Bellissimo, cioè l'intellettuale è Caganiule. Non so, sbaglio il dialetto? E non conoscete il dialetto piemontese? Eh? L'è giusto, no? Ah, capito, va bene, capito. Voi lo dite così, io ho il piemontese del Cuneese. Cioè, gli intellettuali fanno i loro pensieri, le loro pensate, no? Eccetera. Ma il popolo di Dio, capisce le cose così velocemente, capisce affettivamente. Quando un parroco vuol bene alla sua gente, la gente gli vuol bene e va bene così. Se invece hanno un parroco intellettuale che fa le cose forbite, è così o no? Allora, la gente, il popolo di Dio, ama Maria proprio per questo motivo, perché la sente vicina alla sua vita. E Maria, in questo senso, è madre di questo popolo, quindi è madre mia. E io credo che noi dobbiamo imparare a sentire questa presenza di Maria come madre, come sorella nella fede, anche abbiamo visto, e come madre, cioè come colei che ci feconda nella nostra capacità di aderire a Gesù Cristo, no? Che ci fa sentire che Gesù Cristo è importante per noi. Beh, non so se mi sono riuscito ad esprimere, comunque qualcosa avete capito. Allora, Maria, madre spirituale dei credenti. Vediamo come ce la fa vedere Giovanni. Ce la fate?
Sì.
Gesen, sì.
Gesen.
Gesen, sì. Allora, siamo qui. Io non mi ricordo, ma mi pare forse di averne già parlato, di aver già fatto l'esegesi di questo brano in altre occasioni. No. Meglio ancora, allora. Perché io l'ho fatto in sette volte questa esegesi, quindi sono contento di farla. Se è la prima volta, viva Dio. Dunque, allora, il racconto lo conoscete tutti, Però lo leggiamo per una volta, dai. Dunque, siamo al capitolo secondo, dopo che Gesù aveva raccolto i suoi discepoli, e dice così: tre giorni dopo ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: non hanno più vino. E Gesù rispose: che ho da fare con te, o donna? Adesso sentite, o donna? Non è ancora giunta la mia ora. La madre dice ai servi: fate quello che vi dirà. Vi erano là 6 giare di pietra per la purificazione dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: riempite d'acqua le giare. E le riempirono. E di nuovo: ora attingete e portate nel maestro di tavola. Ed essi gliele portarono. E come il maestro di tavola ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, si rivolse allo sposo. Non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano tinto l'acqua. Chiamò lo sposo e gli disse: tutti servono al principio il vino buono, e quando sono un po' brilli, quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono. Così Gesù diede origine ai suoi segni, miracoli, in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui. Subito vi pongo la domanda, no? Avevano già creduto in lui. Come mai qui dice i suoi discepoli credettero in lui? Per due motivi. Primo, perché la fede è un dinamismo che si ricomincia. Ma in secondo luogo è perché qui i discepoli credono a Gesù come comunità, non più come singoli. Prima Gesù incontrò Andrea e Giovanni, poi incontra Pietro, poi incontra Filippo, poi incontra Natanaele e li chiama uno a uno. E qui invece li chiama tutti insieme. Ecco, siamo di fronte al bozzo della Chiesa e chi è colei che fa da intermediario perché questo accada, Maria. Maria attraverso a questo segno del vino. Quindi i discepoli a questo punto credono a Gesù come comunità. Il Vangelo di Giovanni è un Vangelo un poco particolare perché si serve degli eventi che accadono e li racconta in chiave simbolica. Quando noi diciamo chiave simbolica abbiamo in mente subito una cosa sbagliata, e cioè per noi una cosa se è simbolica è irreale, vero? È solo un simbolo. Ma non è così. È proprio il contrario. Perché l'anello che portate al dito, voi donne sposate, quello è un simbolo, vero? Ma che cosa dice quell'anello? Dice tutta una storia. E quindi la realtà dell'anello non è il peso con cui potreste andare dall'orafo per venderlo. Non è quello. Quando la mia povera mamma è morta, mia sorella mi dice: tira via la vera. Sai perché si chiama vera?
Sì.
Tira via la vera. E io ho detto: ma sei scema? Ma è vissuta per quello e siamo vivi per quello. Galalassi su, gliela lascio su. Ma te che hai ragione, mi ha detto. Hai ragione. Il simbolo è la realtà. Capite? È la realtà. Ti permetti di vedere la realtà, quella realtà che non si vede, l'affetto di mia madre, l'avermi curato, l'avermi dato il latte, l'avermi sopportato, l'avermi dato degli scappellotti, l'avermi tirato le ciabatte, tutta quella roba lì, è raccolta lì, in quello simbolino lì. Quindi il simbolo è la realtà. Allora, è importante capire questo, perché quando allora ascoltiamo questo brano, dobbiamo capire che dentro questo simbolo c'è la realtà della Chiesa che nasce è data da questo simbolo. Giovanni ha capito bene questo, quindi lo utilizza sempre, no? E siccome c'è sempre un certo fraintendimento fra il simbolo e la realtà, Giovanni ci gioca dentro in maniera astuta. Perché il simbolo è il matrimonio, ma dove sono gli sposi? Non ci sono. Lo sposo viene fuori alla fine in appendice quando il maestro di tavola va a dire: oh, ma perché hai conservato fino adesso il vino buono? Ma di solito non si va così, il vino buono si dà all'inizio, non alla fine. Si parla del vino, ma non si intende il vino. Si intende qualcosa d'altro. Ecco, quindi Giovanni gioca su questi fraintendimenti. Non so, un altro esempio clamoroso è quello della Samaritana, subito dopo il capitolo terzo, Samaritana dell'acqua. L'acqua per lei era quella da bere del rubinetto, e Gesù gli dice: ah, senti, è l'acqua dello Spirito. Oppure la stessa cosa con Nicodemo, subito dopo, cosa c'è? Gesù dice: bisogna che nasciamo di nuovo. E Nicodemo non capisce niente, dice: ma come? Un po' un uomo che è già adulto entrare nel seno di sua madre? Allora Giovanni continuamente ci dice: attenzione, guardate che dietro i simboli c'è la realtà. State attenti, aprite gli occhi, altrimenti non capite niente. A Cana è il primo grande simbolo, segno di Gesù. Allora, quali sono i segni concreti che vengono utilizzati? Il primo è il matrimonio, no? E abbiamo già visto questa stranezza. Si parla di un matrimonio, ma gli sposi non ci sono. Invece, al posto degli sposi c'è Gesù e Maria, che sono coloro che fanno la figura, sono coloro che sostituiscono gli sposi, no? E Gesù è colui che opera il miracolo e Maria è colei che patrocina il miracolo, o matrocina, se si vuole, il miracolo. Il secondo elemento è il vino. Da dove viene questo vino? Dall'acqua, che stranezza. Noi subito immediatamente diciamo: ecco il miracolo, no? Come nella barzelletta, se vi svegliate, come nella barzelletta dell'acqua di Lourdes. C'era quel vecchietto che portava a casa una bella bottigliozza di acqua di Lourdes, invece che l'acqua di Lourdes aveva messo dentro la grappa. Arrivato al confine gli dicono: faccia vedere, dice: acqua di Lourdes. Il poliziotto dice: che acqua di Lourdes? Questa qui è la bella grappa. Miracolo, miracolo! Eh sì, no, noi adesso, per dire, quando pensiamo questa roba qua, pensiamo a cose di questo genere. Ecco, in realtà l'acqua, da dove tira il cuore? È l'acqua della purificazione dei giudei. Quindi è l'acqua della legge. Gesù viene a cambiare la legge e la sostituisce con il vino delle nozze messianiche. Il vino della sua presenza. Quindi San Gaudenzio diceva: il vino nuovo è Gesù. È lui che allieta la vita dell'uomo. E qui vi risparmio, perché bisogna andare a prendere nell'Antico Testamento tutti i richiami del vino nuovo, eccetera, eccetera. Ve li risparmio. Ma questo vino nuovo è Gesù stesso. È Gesù stesso che trasforma la legge antica, l'acqua delle giare, le trasforma nella legge dell'amore, nella legge della grazia. E se voi andate, prendete Giovanni 1,17, ve lo sentite subito bello bello, in chiaro, dove dice: la legge fu data per mezzo di Mosè, la grazia e la verità vengono per mezzo di Gesù Cristo. E dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia. Ecco il cambiamento. Questi due simboli, il matrimonio e il vino. C'è una dinamica che ha bisogno di essere sviscerata. La dinamica è che Maria, come ogni donna furba, vede le cose, magari non dice niente, però le vede tutte. Ed ecco che Maria si accorge che è venuto a mancare il vino. Allora si rivolge a Gesù e dice semplicemente: non hanno più vino. Attenzione, non sta facendo nessuna richiesta. I predicatori di grido a questo punto si scatenano e cominciano a dire: ecco, Maria interviene, chiede a Gesù di operare il miracolo, ma non ha detto niente. Non sono tanti predicatori, buoni parroci di campagna che ci aggiungono le loro fantasie. Maria fa soltanto questa osservazione: non hanno più vino. Però questa osservazione è quella che mette in movimento Gesù. E Gesù allora utilizza una frase che è caratteristica di tutto l'Antico Testamento, una frase che indica un contrasto. Ve la dico in greco, perché è bella. Ti emoi kai soi. Cosa c'entro io, cosa c'è tra me e te? Il vino di cui mi dici che mi viene a mancare. Che cos'è per te e per me? Per te è il vino di queste nozze, ma per me è un altro vino. Cioè c'è un fraintendimento. Maria pensa al vino delle nozze e Gesù pensa al vino delle nozze messianiche. Beh, è Giovanni che è così, lui gioca sui fraintendimenti, no? Sull'acqua ha giocato lo stesso fraintendimento. Il vino che tu hai in mente è diverso dal vino che ho in mente io. Quindi Gesù risponde questo. E poi noi qui abbiamo questa frase che gli esegeti traducono: non è ancora arrivata la mia ora. E qui allora il buon parroco ancora interviene: vedete Maria come è brava, interviene e spinge Gesù. Ma non c'è scritto, se l'ha inventato lui. Invece cosa c'è scritto? C'è scritto semplicemente: attenzione, è giunta la mia ora. E quindi probabilmente qui c'è un bel punto interrogativo e non un'affermazione. È giunta la mia ora. Come? È già arrivato il mio momento? Perché Gesù non sta rispondendo a nessuna richiesta di Maria, sta semplicemente facendo questa osservazione. Tu mi dici che manca il vino, io ti dico: guarda che c'è un altro tipo di vino. Allora, per questo altro tipo di vino è già arrivato il mio momento? La scrittura greca non ha i punti interrogativi, non ha le virgole, non ha i punti, gli sono stati messi dopo, capito? Quindi qui coloro che l'hanno trascritto non hanno messo nessun punto interrogativo, però noi lo possiamo supporre. Allora si chiarifica tutto. Cioè Gesù si interroga: è già arrivato questo momento? E a quel momento lì, ecco che allora la madre utilizza anche qui un altro bel linguaggio, che è il linguaggio dell'alleanza. Cioè il linguaggio che è stato usato in antico quando si stabiliva un'alleanza. Per esempio, Giosuè interpella il popolo e dice: dunque, Dio vi dà i comandamenti, volete voi osservarli? E il popolo risponde, sì, noi lo osserveremo. Ecco, l'alleanza è basata su una domanda e su una risposta che coincide con quella domanda. E allora guardate qui, Maria cosa fa? Dice, fate quello che vi dirà. E i discepoli cosa fanno? Si rivolgono a Gesù e gli domandano, cosa dobbiamo fare? E Gesù disse loro, riempite d'acqua le giarre. E loro le riempirono. Disse loro di nuovo, ora attingetene e portatene al maestro di tavola. Ed essi glielo portarono. Ecco il linguaggio dell'alleanza, di una domanda e di una risposta. E attraverso, quando si entra nella logica dell'alleanza, si impara anche a seguire Gesù. Maria è colei che dunque, all'interno di questa dinamica, permette che il vino nuovo dell'alleanza venga siglato per la prima comunità cristiana, per i primi credenti. Per cui i primi credenti sono coloro che sono entrati attraverso Maria nella logica dell'alleanza con Gesù, stringendosi a Lui. E qui noi siamo di fronte a una creazione nuova. Ma come fa Giovanni a dire che questa è una creazione nuova? E anche qui l'elemento è... Come mai Giovanni incomincia e dice tre giorni dopo? La frase, il racconto comincia così, tre giorni dopo, che vuol dire? Attenzione, se noi torniamo indietro, il capitolo primo, noi abbiamo una prima scena in cui c'è Giovanni Battista che dice, ecco il Messia, io non sono degno di sciogliere i legacci delle sandali. Poi c'è una seconda scena che incomincia così, il giorno dopo Giovanni addita e dice, ho visto lo Spirito scendere su di lui, ecco l'agnello di Dio, il giorno dopo, quindi siamo al secondo giorno. Al versetto 35 Giovanni e Andrea incontrano Gesù. E come incomincia la scena? Il giorno dopo, e siamo già al terzo giorno, poi andiamo avanti al versetto 43, Gesù aveva stabilito di partire per la Galilea e incontra Filippo. E come introduce questa scena? Il giorno dopo, 4. Arriva subito dopo a Cana, tre giorni dopo, 4 più 3 cosa fa?
7.
E 7 che cosa è?
La creazione.
La creazione. Sono i 7 giorni della creazione. Quindi le nozze di Cana indicano la nuova creazione. Voi mi direte, ma sentite, ma sono orientali questi, non sono mica, non è mica cartesio, no? Però la scrittura noi dobbiamo leggerla nella sua, però guarda che ricchezza. Allora, noi nelle nozze di Cana siamo di fronte alla nuova creazione. La creazione nuova è il discepolato di Gesù. E chi favorisce la mediazione perché i discepoli diventino credenti di Gesù è Maria. E questo dov'è che si compirà? Quando è che avverrà questo in maniera piena? Sulla croce, ai piedi della croce. Ma questo ve lo risparmio perché lo facciamo domani mattina, perché adesso vedo che non ce la fate più. Quindi quando noi preghiamo la Madonna gli chiediamo di aiutarci ad avere fede, a sentirci figli della Chiesa, a sentirci parte della comunità credente, capite? Non è una pia fantasia, no? Non è qualcosa di inventato, è scritto nella Rivelazione, il libro ispirato dallo Spirito Santo. Vabbè, allora... Fermiamoci un istante. Qualche domanda? coraggio. Ma difatti il rosario può diventare una cosa noiosa, però può diventare anche una cosa molto semplice. Cioè, se uno si abbandona alle Ave Maria, no? Senza star lì a pensare, ma sentendo il mistero, no? Vivendo il mistero e si medesima nel mistero, vedrete che non è noioso. Anzi, è quella cantilena che ti predispone proprio a consegnarti il mistero. A me capita così. Anzi, la notte quando non riesco a dormire, se prendo in mano il rosario incomincio, è sicuro che nel giro, il secondo mistero sono già addormentato.
Perché tutte le parole hanno un senso, se si pregano anziché recitarle.
Sì, però il problema è che non sempre possiamo essere così vigili, no, sulle parole che diciamo, però possiamo essere vigili nel sentimento contenuto in quelle parole. No?
Perché anche spiegando queste nozze di Cana, noi qualsiasi episodio del Vangelo, se lo leggiamo così, ci dice più o meno. Diciamo, ma se noi entriamo dentro come si stiamo facendo, come stai facendo, cercando di fare lei,
sì.
Chiaramente si sviscera, è come vedere sotto l'acqua, quando cominci a mettere la testa sotto l'acqua, cominci a vedere e ti viene voglia di approfondire, ti viene voglia di scendere,
certo. Comunque queste cose sono anche scritte nel librettino, quindi sì, potete leggere. Delle...
Infatti a un certo punto c'è scritto il Vangelo affidato a Maria e al ruolo di mediatrice. E allora mi veniva da metterlo in confronto con la battuta che hai fatto con un parroco che insomma ci gioca.
Che fa il mediatore anche lui.
Però no, voglio dire che sembrava da quello che hai detto che la Madonna non ha questo ruolo e invece
ma credo di averlo detto, mi sa mica sfuggito.
Sì. È mediatrice comunque.
Certo. Sì, è colei che media.
Avvocata nostra.
Certo. Sì, però capite, un conto è dirlo così perché il sentimento ti porta a dirlo, sì. E un conto è fondarlo sulla rivelazione. La fatica che io sto facendo con voi è proprio quella di farvi vedere che certe cose che noi diciamo, no? Che sono le litanie lauretane hanno dentro un po' tutte queste cose qua, avvocata nostra, no?
Porta del cielo.
Ma sì, gli dicono queste cose, no? Quindi quello che noi dobbiamo fare, un lavoro da fare, a mio parere, è quello di strappare dal sentimentalismo la devozione a Maria e riempirlo di affettività. Perché sentimentalismo non fa un buon, come dire, un aiuto, non è un buon aiuto per capire davvero Maria. Perché l'affettività è diversa dal sentimentalismo. Il sentimentalismo è qualcosa che ti aggrada, che ti piace. Invece l'affezione è l'attaccamento alla verità con gusto. Maria è mia madre e io ci sto bene, con gusto. Non c'è nessun sentimentalismo, ci sto bene, perché è bello avere una madre. Ok, allora se non avete altro, preghiamo.
Sì.